Passione. Il mio nome è Marsiglia. La vita è il noir di Jean-Claude Izzot, di Luciano del Sette.
Psicologi e psicanalisti lo sostengono con certezza. Traslocare di casa è un evento drammatico che lascia aperte per lungo tempo ferite non lievi. Traslocare, dicono, produce effetti paragonabili alla rottura di un rapporto d'amore, alla fine di una lunga amicizia, persino alla perdita di una persona cara. Certo è che accumulare scatoloni, impacchettare su pellettili oggetti, smontare mobili e svuotare stanze non rientra tra le cose piacevoli della vita. Quanto agli effetti, ecco, uno dei più devastanti è credere di sapere dove una cosa ha trovato un nuovo posto, cercarla lì ed essere puntualmente disattesi. Questo però può riservare anche piacevoli sorprese, cioè ciò che si cercava non c'è, ma al suo posto ecco un'altra cosa che si era cercata invano o di cui ci si era dimenticati completamente. È successo a chi vi sta parlando, Luciano del Sette, ai microfoni di Radio 3, per Passioni. Dunque trasloco da Roma a Torino, 20 anni da portarsi dietro, caos in lenta composizione, e qualche settimana fa, a 3 anni dall'esodo, dal grande esodo, mi ritrovo tra le mani una scatola, lettere, documenti, biglietti e una cartolina. Sul fronte l'immagine di una manifestazione di cui si celebra nel 2015 il quarto di secolo e che si tiene a Saint-Malo, Francia, Étonnant Voyageur, sorprendenti viaggiatori. Sul retro poche righe. Se vorrai essere ospite del nostro festival, saremo felici di accoglierti. Firmato Jean-Claude Izzot. E allora la memoria mi si apre, mi torna alla mente la corrispondenza via mail con Izzot, e allora ho preso quella cartolina, l'ho messa in cornice e appesa accanto alla mia scrivania. Quando alzo gli occhi dalla tastiera del computer, sbircio le righe scritte da Jean-Claude e penso a quel signore sui 50 con l'aria da ragazzo inossidabile, un po' sovrappeso, gli occhiali, i capelli appena un po' lunghi, il sorriso aperto. Penso allo scrittore che ha amato così tanto Marsiglia da riuscire a fonderla, a farne un tutt'uno con i personaggi delle sue storie, e penso a uno scrittore che non è possibile catalogare ferreamente nel genere letterario del noir, il nero, perché il nero delle sue storie si miscela alla storia, all'azzurro, al sole, alla gente, alla cultura, alle culture, all'umanità di Marsiglia. Non sono andato a Étonnant Voyageur nel 94, quando mi arrivò l'invito di Izzot. E oggi voglio scusarmi con lui ricordandolo in queste due puntate, 15 anni dopo che ci ha lasciati nell'ultima settimana di gennaio del 2000. E dunque cominciamo come d'obbligo con una biografia. Izzot era nato a Marsiglia il 20 giugno del 45 da Gennaro di Castel San Giorgio, Salerno, e da Isabel Navarro, padre spagnolo, venuta al mondo in Rue de Pistoles, nel quartiere del Panier, che sarà una delle ambientazioni predilette da Jean-Claude. Gennaro è barman e diventerà ispiratore di una figura non secondaria nei romanzi di Izzot. Il padre lavora in diversi locali della città e poi con la sorella Antoinette e il cognato gestisce il bar L'Amical à Yassène in Place de l'Anche, sempre nel Panier, demolito nel 43. Studente modello di un liceo tecnico, con la passione direi quasi compulsiva della scrittura, il giovane Izzot a 18 anni fa il commesso in una libreria ed è attivista del movimento Pax Christi. Nel 64 è a Gibuti, Corno d'Africa, per il servizio militare e in segno di protesta farà uno sciopero della fame perdendo 15 chili. Nel 68, anno fatale, entra, dopo aver conosciuto Marie-Hélène Bastianelli, che sposerà, nel Partito Socialista Unificato e un anno dopo nel Partito Comunista. Continua a scrivere, diventa collaboratore del quotidiano regionale comunista La Marseillaise, con la moglie si trasferisce a Saint-Mittre-le-Rempart, 50 km da Marsiglia. Tra il 70 e il 75 pubblica 4 raccolte di poesie, scrive un copione teatrale in favore della liberazione di Angela Davis, intensifica la collaborazione con la Marseillaise e ne diviene vice capo redattore. Nel 78 restituisce la tessera del partito, si dimette dalla Marseillaise e si separa dalla moglie. Per un anno Izzo vivrà di piccoli lavori occasionali. Dall'80 al 95, anno di pubblicazione del suo primo bestseller Total Cheops, Izzo fonda una rivista, poi si trasferisce temporaneamente a Parigi, viene assunto come caporedattore dal quotidiano Viva, collabora con altri giornali, scrive sceneggiature per il cinema e versi per canzoni. È del 96, seguito di Total Cheops, Shurmo. Poi arrivano Marinai perduti, con il definitivo ritorno di Izzo in Provenza, Soleà, I racconti di vivere stanca e Izzo, nonostante le pressioni dell'editore Gallimard, nome non da poco, mette per sempre in archivio il commissario Fabio Montale, protagonista di Total Cheops, Shurmo e Soleà, la cosiddetta trilogia. Ultima fatica letteraria, superata nonostante la malattia, è Il sole dei morenti. Entriamo dunque nel mondo di Jean-Claude Izzo, affidandoci le parole e ai ricordi di una guida speciale, il figlio Sébastien. Grazie alla nostra chiacchierata preliminare su Skype abbiamo potuto fare reciproca conoscenza guardandoci in faccia, buttare uno sguardo curioso sulla stanza da cui l'altro parlava e insomma rompere subito il ghiaccio della formalità. Oggi e domani avremo Sébastien qui a Passione, o meglio avremo la sua voce a raccontarci di Jean-Claude, padre e scrittore. Eccolo Sébastien all'altro capo del filo. Bonjour de l'Italie, Sébastien.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, avete sentito, ha detto buongiorno, chiederà scusa magari per qualche errore di sintassi, ma lo aiuteremo perché lui preferisce parlare con noi in italiano. Allora, Sébastien, per prima cosa volevo chiederti un ritratto, un portrait di tuo padre, Izzo, dal punto di vista personale. E poi un ritratto di Izzo nel suo ambiente professionale e tra la gente di ogni giorno.
Sì, mio padre con me, prima, quando era piccolo, era un po' difficile perché lui si è separata della mia madre presto, quando aveva 6 anni, e dunque non lo vediamo molto. Dopo, quando andava a Parigi per vederlo, era un padre gentile, si preoccupa di me, molto gentile, molto affettuoso. Poi, quando sono diventato un po' più vecchio, quando aveva 15 anni, 16 anni, lui è ritornato a vivere a posto di Massiglia, in un paese vicino. E dunque era un'altra relazione con mio padre, era più su un amico, perché facciamo molte cose insieme la sera per andare a bere in un posto, a mangiare qualche parte. Ci ritroviamo sempre tutti e due a chiacchierare.
Senti, invece tra i suoi colleghi scrittori, come vedevano Jean-Claude Izzo? Come lo consideravano?
Lui aveva molti amici negli altri scrittori, perché lui prima di scrivere libri era un giornalista e anche era un responsabile di comunicazione per un festival, e lui aveva molti 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 amici scrittori di Italia o spagnolo, e era tutta la gente pensava che lui era una persona magnifica.
Magnifico.
Sì, era qualcuno gentile, accogliente, non lo so.
Sì, sì, accogliente, certo.
Accogliente, perché lui era sempre a fare venire, a vedere le gente, a chiacchierare, a cambiare le cose, di parlare del mondo, un po' di tutto.
Ecco, Sébastien, proviamo a immaginare tu e tuo padre che passeggiate per Marsiglia. Dove andavate? Che cosa guardavate insieme? Dove vi fermavate?
Prima di scrivere il suo libro Casino Totale, sono andate con mio padre nel posto dove io andavo, nel bar de Maréché, nel qualche ristorante, qualche piazza, perché lui si è servito di questo per i suoi libri. Dopo, quando era con mio padre, quando lui ha tutto scrivere i suoi libri, noi ci facciamo passeggiato nelle Good, molto sul porto di Massiglia, ma non il porto vecchio, il porto economico, perché lui piaceva molto di vedere questo porto economico, questo movimenti qua.
Senti, un'ultima domanda, ti volevo chiedere, nei suoi romanzi tuo padre è sempre dalla parte dei deboli, degli emarginati, dei perdenti, ha creduto in un'idea anche politica che poi lo ha deluso, ecco, in breve, che eredità morale e intellettuale ti ha lasciato Jean-Claude Izzo?
Lui tutta la sua vita si è
battuto.
Si è battuto incontro a tutte le idee estremiste di mettere la gente fuori, di lasciare i poveri nelle vie, e lui sempre la sua idea è di aiutare la gente, e per me mi ha lasciato questa idea di cambio con gli altri, non lo so, di come si di me battere.
Sì, di combattere.
di combattere il fascismo, l'esclusione, tutto questo che oggi monta, va più alti. Quando si vede in Francia il Front National fa molto alto, uno degli altri città, l'estrema destra è folta. Mio padre mi ha sempre dice di combattere tutto questo partito politico, di essere, di fare che tutte le civilizzazioni stiano insieme.
Benissimo, Sebastiano, noi ti ringraziamo e ci diamo appuntamento a domani, perché continueremo a parlare con te e di Jean-Claude Izzo come padre e come scrittore. Au revoir, à bientôt, come si dice in francese.
Sì, ciao, grazie. Ciao.
Les cigales cantent plus. L'orette démarre sa maïse. Majestus ou silence s'implane. Une calame, une passe, une estation soubeira s'estende sur la reflamour de la cuera. Les dindous l'auraient voulu, non. De la baisse, monte le camp des granouilles.
Parigi è un'attrazione, Marsiglia è un passaporto. Mi piace credere, visto che sono stato cresciuto così, che Marsiglia, la mia città, non sia una meta in sé, ma soltanto una porta aperta, sul mondo, sugli altri. Una porta che rimanga aperta per sempre. Questo annotava Izzo nel libro Marseille, scritto con Daniel Morzinski e pubblicato in Italia dalle edizioni EO con il titolo Aglio, Menta e Basilico. Sono stato a Marsiglia diverse volte, anche quando Izzo era per noi lettori italiani un perfetto sconosciuto. Non saprei dire perché ne fui colpito in maniera immediata, immediatamente. Lo capii anni dopo leggendo Casino Totale, traduzione di Total che Ops, e dopo essere stato diverse volte ad Algeri, che guarda Marsiglia in faccia. Entrambe le città sono grandi porti e quindi luoghi di una frontiera liquida che si materializza nei nomi delle navi ancorate, nelle facce della gente, nelle lingue ascoltate per strada, nei clienti seduti ai tavolini dei caffè. Di Marsiglia, poi, come di Algeri, mi incanta tuttora l'azzurro fortissimo del cielo, mi disorienta la sottilissima linea di confine tra i luoghi dei turisti e i luoghi che sono magari soltanto due isolati o due vie anche in pieno centro, condannati per sempre all'emarginazione e all'arte di arrangiarsi. E mi stordiscono le voci, la folla dei quartieri, dove l'aggettivo multietnico, ormai usato anche a sproposito, ha invece un significato qui ben preciso, tangibile. Allora, alla fine degli anni Ottanta, c'erano luoghi off limits, il Vieux Port e la decadente Canebière, ex gloriosa arteria commerciale, da evitare entrambi con il calore del buio. Poi in certi bar era meglio non metterci proprio piede, così come era prudente non spingersi troppo oltre la rassicurante topografia d'uso dello straniero in vacanza. Eppure, e questo lo ricordo bene, Marsiglia non mi faceva paura, anzi mi faceva sentire in un luogo quasi familiare. Somigliava a una persona che, invece di darti il benvenuto profondendosi in discorsi, in parole, lo fa abbracciandoti. Ecco, per me Marsiglia era una sorta di abbraccio. Non so se sia capitato anche a voi di tornare in un posto, magari a distanza di tempo, e percepirlo come tuo. Intendo dire dentro te stesso, al di là della conoscenza fisica che se ne ha. Sentire, insomma, che quella è una sorta di seconda casa e non saper spiegare bene la ragione di questo sentimento. Prima e dopo la lettura di Casino Totale, un'altra cosa mi aveva accompagnato in giro per la città. La sensazione che fosse avvolta, gioco forza, in una patina di abbandono, di isolamento, che dovesse pagare per l'eccessiva fama di città pericolosa e criminale. Sono tornato a Marsiglia nel 2013 per raccontarla come capitale europea della cultura. Il solo avevo letto e riletto tutto, a cominciare dalla trilogia del commissario Fabio Montale. Ecco, allora mi sono trovato davanti a una città rinnovata esteticamente, arricchita da centri culturali, musei nuovi di zecca, piena di iniziative e di idee da portare avanti anche negli anni a venire. A quel punto mi ero chiesto, ma mi piace di più questa Marsiglia con il Vieux Port divenuto sfilata di bar, di negozi, ristoranti ad uso del turista e quindi dispendiosi, con la Canebière dipinta, però regno dei marchi, per così dire, globalizzati, con il panier invaso dai bar e dalle gallerie di tendenza, orrendo termine. Oppure amavo di più la Marsiglia di prima? Ecco, una risposta mi arrivò quando decisi di tenermi lontano dalla porzione mondana del Vieux Port e invece cercare lungo il molo a sinistra, guardando il mare, se continuavano ad esistere gli scorci, la gente, le insegne delle pagine di Izzo. Li ho trovati in un cortile trasandato, in un piccolo teatro, un teatrino che faceva anche tavola calda, nelle facce e negli accenti delle persone anziane e nelle strade pulite in fretta con l'acqua e la scopa. Non stavo però cercando i luoghi di Fabio Montale per dare forma a un percorso un sacco alternativo rispetto a quelli classici. Cercavo invece la città dove non serve una mappa per orientarsi, dove non sono certo i monumenti la principale attrattiva, dove fare shopping è impossibile perché non c'è nulla da comprare per lo shopping, dove mangiare e bere non ha bisogno di orpelli. Cercavo dunque, senza saperlo, la Marsiglia di Izzo, che è ben più di un luogo fisico. È la Marsiglia smarrita, illusa, disillusa, contraddittoria. Quindi la Marsiglia che è davvero Marsiglia e che sarà sempre tale.
Thank you. comme une pine sur l'altitude. Avant, la marque semble un jardin. Loupé li mène l'aventure. La nord, li trace le destin. Et là, si devine Maxia, baissaille l'esquina d'une dauphine. L'océan qui tourne d'Algérie, qui dans les nove du matin. Davant les yeux de barrière, la sau et l'aide sans fin. Le vent si garce des frontières, ti fau, viaggia me sentir. Tenga biota si si es lesta, va tenga escrega no camino, del lube y seu de mamestresa, el eibarque de clandestín.
Nella sua guida di Marsiglia, edita da Odoia di Bologna, l'inglese David Crackenthorpe divide la città in capitoli storici, sociali e culturali. Sono fili conduttori per itinerari che non siano soltanto guardare, fotografare e poi passare oltre. Stefania Nardini, giornalista che vive, beata lei, è il caso di dirlo, a metà fra Marsiglia e l'Umbria, è autrice di un libro appena uscito per le edizioni EO. Mi sembra di poterlo definire una guida alla scoperta di un uomo, di uno scrittore e di una città. Facile indovinare chi sia il personaggio in causa e quale la città. Dunque diamo il benvenuto a Stefania citando il titolo del suo libro, Jean-Claude Izzo, Storia di un marsigliese. Buongiorno Stefania.
Buongiorno, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Saluto da Marsiglia, se non sbaglio.
Sì, da una fredda Marsiglia.
Bene, allora Stefania, lei vorrei chiedere prima di tutto di raccontarci un po' il suo percorso, l'anima del suo percorso sulle tracce di Izzo, e poi di farci compiere un giro per il Panier, il quartiere della trilogia, ma anche il quartiere dove nacque la madre di Jean-Claude, Isabelle. Quindi il Panier di ieri e di oggi, raccomandandole di tenere in disparte gli italiani, perché di loro ci occuperemo a fondo nella puntata di domani.
Beh, dunque, il mio impatto con Izzo è stato forse l'impatto che un po' tutti i lettori hanno avuto. Per me è stato un percorso fondamentale nella mia vita, perché poi mi ha portato a Marsiglia, città dove sono rimasta. Quindi diciamo è stato un viaggio nella sua vita. E un viaggio nella sua vita ha significato compiere un viaggio nella città, perché non si può, diciamo, distinguere Marsiglia da Jean-Claude Izzo. Io credo che lui incarni esattamente la città. Quindi sono arrivata a Marsiglia nel 2001 e ho lavorato su testi inediti di Izzo, che sono appunto nel libro, nella biografia che ho scritto. Una biografia che non è una biografia tradizionale, perché come lei diceva appunto c'è la storia della città e la storia di un uomo, che sono strettamente legati. Tornando a Panier, che è il simbolo poi della povertà della città, dell'immigrazione, ma anche del milieu marsigliese, dove tra l'altro hanno vissuto i genitori di Jean-Claude Izzo, oggi è un quartiere che si tenta in qualche modo di rimettere a nuovo, di riverniciare, ma è un quartiere che ha una storia straordinaria, che ha la memoria di tante etnie, alla memoria del dolore, alla memoria dell'esilio, alla memoria di una vita anche diciamo, dedicata alle cose semplici, se vogliamo.
Ecco, mi scusi, Pagnè, Stefania, volevo soltanto ricordare per gli ascoltatori che addirittura il Pagnè, nelle intenzioni delle truppe di occupazione tedesche, doveva essere raso al suolo.
Sì, infatti ci stavo arrivando, che questa è una storia che io poi racconto in un altro romanzo, tra l'altro, che è sempre ambientato a Marsiglia. Dunque, Pagnè è stato sempre considerato il quartiere della vergogna. E quindi durante l'occupazione tedesca, diciamo grazie alla relazione di un architetto francese, il quartiere venne raso al suolo con la scusa che si trattava in realtà di una rappresaglia, ma così non era, perché poi alla fine sono state fatte delle speculazioni immobiliari straordinarie nella parte bassa del Pagnè, perché all'epoca il Pagnè era diviso in due, la parte bassa e la parte alta. La parte bassa era dove arrivavano appunto gli ultimi sbarcati, è il caso di dire, che vivevano in una situazione di fatiscenza allucinante. Poi pian piano, quando queste famiglie riuscivano in qualche modo ad integrarsi, si arrivava un po' più su di Place de Lange, dove appunto, voglio dire, ha ambientato Jean-Claude Izzo i suoi romanzi, dove racconta poi la vita di suo padre, che veniva appunto da questo quartiere. Un quartiere della vergogna, un quartiere malfamato, un quartiere pieno di storie, un quartiere dove è in qualche modo nata la resistenza di Marsiglia, un quartiere che ci racconta il dolore, ma ci racconta anche tanta tanta poesia, perché poi, diciamo la verità, questo quartiere, che si trova esattamente alla parte laterale del porto, in qualche modo è stato un po' l'emblema delle città, nonostante le attribuzioni negative che gli sono state date. Quindi il Pagnè è un posto straordinario, che ricorda un po' anche i vicoli di Napoli, se vogliamo. È il quartiere dove chi mangiava in 8 mangiava in 10, è il quartiere dove ancora oggi si trovano le persone che stanno sul marciapiede con la seggiola a chiacchierare piuttosto che a bere un pastizio. Ma cosa sta accadendo oggi? Questo, diciamo che Jean-Claude Izzo è stato profetico. Il famoso Euromediterranee, tutta la rivoluzione urbanistica che si è compiuta a Marsiglia, tenta in qualche modo di dare un'altra immagine a questo quartiere, di dare un'altra immagine anche un po' a tutta la città, nel senso che il tentativo dell'amministrazione è quella di far apparire Marsiglia come una città, tra virgolette, elegante, strappando quella che è la vera anima della città, perché Marsiglia è un porto, Marsiglia è una città con 60 etnie. Ed è di questo che ci ha raccontato Izzo nelle sue storie in cui i personaggi, i protagonisti sono persone, ma è la città innanzitutto, è teatro della trilogia e degli altri due romanzi che ha scritto. Quindi ecco, direi che non esiste miglior guida che leggere i romanzi di Izzo o leggere la sua storia per capire veramente l'anima della città.
Ecco, volevo farle una domanda. Mentre lei descriveva appunto il Pagnè, il paragone con Napoli è stato fatto anche in altre sedi, cioè l'accostamento. Mi ricorda anche molto la Trastevere romana, no? Questo quartiere ormai ostaggio dello straniero in senso allargato. Lei che futuro vede per il Pagnè? Un futuro che sarà sempre più gallerie d'arte, bar alla moda, ristorantini per i turisti, o si salverà l'anima di questo quartiere?
No, io mi auguro che ci sia una volontà politica innanzitutto, perché poi esiste una volontà politica per queste cose, di salvare quella che è la vera identità del Pagnè. Il Pagnè in qualche modo deve questa trasformazione, deve tra virgolette, a una fiction televisiva che va avanti ormai credo da 8 anni, che si chiama Plus belle la vie e che va in onda tutti i giorni su France 3 e che è appunto girato al Pagnè. Quindi oggi la gente, molti turisti, ma gli stessi marsigliesi vanno al Pagnè perché c'è il bar dove è stata girata la fiction, anche se poi di quel bar ne ha parlato Izzo nei suoi romanzi. Ecco, diciamo che in questo momento si sta tentando di rendere Panier un prodotto più banalizzato da quella che è la mediaticità della nostra storia, di questa nostra stagione. Io spero che attraverso l'impegno delle associazioni culturali che ancora sopravvivono e che comunque credono in quello che debba essere un recupero dell'identità del Panier, si riuscirà a salvarne quelli che sono i veri connotati, perché poi la vera storia di Marsiglia è là.
Ecco, insomma, un po' come, per citare un altro quartiere romano, Garbatella con i Cesaroni, è proprio il caso di dire che tutto il mondo è paese.
Tutto il mondo è paese, ecco. Sì,
noi ringraziamo Stefania Nardini, le diamo naturalmente appuntamento a domani per la seconda parte di questa nostra chiacchierata e si goda una passeggiata per Marsiglia dopo le fatiche radiofoniche. Arrivederci Stefania.
Mille grazie.
Déshérité, tu vois. Ils ont fermé l'usine, ont rangé les bateaux pendant qu'on n'y était pas. Quand il fait à ma ville, ils ont défiguré, tu vois. Ils ont tombé des grues, on est tombé des nues, on n'y croit toujours pas. Quand il fait à ma ville, quand il fait dans son dos, c'était un coin tranquille, un petit paradis ici au bord de l'eau. Quand il fait à ma ville, quand il fait dans son dos, c'était un coin tranquille, un petit paradis, ici au bord de l'eau.
Oh man, perché la mare sveglia, tutta desconsolata, come mi rompe. E ma l'aigo sembra de pega, c'è de pei in dessuta e c'è d'ome dessù. Oh ma un tappassa la lenga che con noi si era un uno e di saure e dei vin. Oh ma come dire la pena e canzoni su passida parti de me la lei.
Quando ci stai a ma vino il han deserite tu vois. Ils ont fermé l'usine, ont rangé les bateaux pendant qu'on n'y était pas. Quand il fait à ma ville, ils l'ont défiguré, tu vois. Ils ont tombé des grues, on est tombé des nues, on n'y croit toujours pas. Quand il fait à ma ville, quand il fait dans son dos, c'était un coin tranquille, un petit paradis, ici au bord de l'eau.
Quand il fait à ma ville, quand il fait dans son dos, c'était un coin tranquille, un petit paradis, ici au bord de l'eau. Oh man, perché la mare sveglia, tutto desconsolata, come mi hai rompì. Ma l'aigo sembra de pega, c'è de pei in dessuta e c'è d'ome dessù. Oh ma un tappa sale in veggia per tu una falu munde e bulega lute. Oh ma che dire della vita, canice in vanzule mangia per l'unure.
Vorrei chiudere questa puntata di Passioni parlando di un epigone di Izzo. Jean-Claude non cercò mai discepoli, epigoni, furono i libri che scrisse a generarli. Il migliore epigone di Izzo è, a parer nostro, René Frégny. E non certo perché ne fosse amico al pari di Izzo, innamorato quasi viscerale di Marsiglia. Quattro suoi titoli sono stati tradotti da Meridiano Zero, piccolo editore con la vocazione a trovare autori e storie spiazzanti, se non addirittura e volentieri surreali. I titoli di Frégny sono Nero Marsiglia, Lettera ai miei assassini, Estate e La città dell'oblio. Come Izzo, figlio di Marsiglia, Frégny viene al mondo l'8 luglio del 47, va a scuola, ma la scuola non gli piace, anzi gli fa paura. I compagni lo perseguitano senza sosta perché porta gli occhiali. Così lascia le aule e se ne va a lavorare per 3 anni con il padre, che di mestiere fa l'imbianchino. Il resto della giornata lo passa in strada. Ed è forse proprio la strada a cambiargli il carattere. A 19 anni, munito di documenti falsi, parte in autostop per l'Europa, dove campa di lavori occasionali. Si ferma per diverso tempo a Istanbul, ma deve rientrare perché deve adempiere al servizio militare. Si presenta in caserma con 2 mesi di ritardo e in quanto disertore viene condannato a 6 mesi di prigione. Ed è in quei 6 mesi che scopre la lettura e la scrittura grazie al suo vicino di cella, un professore di filosofia che gli fa leggere Colline di Jean Genet. Una volta tornato in borghese, lavora 7 anni come ausiliario prima e poi come infermiere in un ospedale psichiatrico. Parallelamente attiva un progetto per diffondere la lettura nelle carceri. Genet ha dunque fatto nascere in lui lo scrittore e Frégny, per i suoi romanzi noir, troverà fonte preziosa nei colloqui con i detenuti, con i pazienti dell'ospedale, nei durissimi ricordi della vita militare e in quelli angoscianti della vita scolastica. Il suo primo romanzo, Le Chemin Noir, I Cammini Oscuri, ambientato negli anni 60, è la storia di un ragazzo che compie suo malgrado un atto irreparabile e per questo, a causa di questo, si trova costretto a fuggire attraverso la Francia, la Corsica, l'Italia, il Montenegro, la Grecia e la Turchia. Alla luce di quello che abbiamo appena detto, appare chiaro che è un romanzo di netta impronta autobiografica, al pari del successivo La città dell'oblio, tradotto dal francese Où se perdent les hommes, dove si perdono gli uomini. Il cammino si evolve, approdando proprio al noir, storia in cui Marsiglia è spesso scenografia predominante. Succede in Nero Marsiglia, titolo originale On s'endort jamais seul, non ci si addormenta mai da soli, dove la vita placida del postino e vedovo Antoine viene sconvolta dal rapimento misterioso della figlia di 7 anni. Antoine si mette a cercarla per Marsiglia, divorato dall'angoscia, consumato fino a quasi diventare un fantasma da una città che si rivela assai diversa da quella che conosceva prima. L'incontro con Cristal, amico d'infanzia, divenuto boss malavitoso, sembra aprire un varco di speranza. Cristal dice, ci penso io, sarò io a ritrovare tua figlia. Ma, come sempre, i ma sono molti. E ancora, lettera ai miei assassini, lettre à mes tueurs, che vede Pierre, scrittore in crisi di ispirazione, boccheggiare senza idee nel caldo infernale dell'estate marsigliese. Fino a quando all'improvviso gli piomba in casa Charlie, suo ex compagno di giochi, ferito e braccato dalla polizia, che gli lascia in custodia una micro cassetta audio e un numero di telefono. Charlie è nel giro della delinquenza dell'eroina, quindi dei sicari, dei regolamenti di conti tra bande rivali. E la vita di Pierre all'improvviso cambia pericolosamente corso. Lo ribadisco, Fregnin non fa mai il verso Izzo, possiede un'inventiva e un linguaggio profondamente personali, costruisce mischiando azione e riflessione, amarezza e ironia. E direi che a fare la differenza tra i due, a misurare le distanze, ci sono due vite assai differenti tra loro. Luciano De Sette vi dà appuntamento a domani domenica, ore 14, Radio 3 Passioni, per la seconda puntata dedicata a Jean-Claude Izzone. Buon proseguimento.
Passioni. Il mio nome è Marsiglia. La vita è il noir di Jean-Claude Izzone, di Luciano De Sette. Regia di Diego Marras. A cura di Cettina Flaccavento. Per scaricare e riascoltare questa puntata, radio3.rai.it. Passioni@rai.it.